Grazie a Del Fante. Nel dare la parola all'assessore Caudo del Comune di Roma, ricordo che c'è la possibilità anche di raccogliere domande da parte dei partecipanti, e quindi io direi che dopo l'intervento dell'assessore ci diamo una pausa di qualche minuto per un dibattito. Caudo, docente esperto in realtà di politiche abitative dell'Università di Roma 3, neo assessore, mi pare che siano 100 giorni, no? Da quanto? Giorni, conserverà probabilmente molto dell'entusiasmo che, iniziale che abbiamo sentito caratterizzare le prime intraprese. In realtà un po' a tutti io vi ho chiesto, negli scambi che abbiamo avuto prima di questo momento, di focalizzare proprio quelli che sono i problemi di implementazione e di realizzazione di risultati negli interventi di rigenerazione urbana. Questo momento iniziale però in definitiva lei eredita anche un pregresso, quindi immagino che possa dirci molto.
Tanto grazie, grazie dell'invito, partecipo molto volentieri. Giustamente diceva dottoressa Gelli, ci sono anche le biografie che contano in questa, in queste vicende, e come veniva ricordato sul piano città abbiamo anche lì qualche trascorso. Mi ricordo che proprio tra fine luglio e primi d'agosto dell'anno scorso, quando si lavorava al decreto sul piano città, una delle cose su cui provammo a inserire qualche elemento era proprio il fatto di non finanziare singoli progetti a pioggia in qualche modo, ma cercare di, mi pare che abbiamo introdotto la parola di ambito, no? Cioè cercare di mettere in evidenza che i progetti che andavano finanziati dovevano descrivere in qualche modo una politica di intervento unitario. E io provo a raccontarvi che cosa mi aspetterei da un rilancio del piano città, perché a me sembra che questo sia il tema. L'esperienza precedente è stata sicuramente un primo passo con limiti e con grandi però anche opportunità, ma il mio modo di vedere, io penso già l'anno scorso questa cosa era chiara, anche nei lavori che abbiamo fatto, nella fase diciamo di valutazione, però anche da questo osservatorio dove mi trovo adesso mi risulta chiarissimo che lo sforzo che dobbiamo fare è ben altro. Provo a semplificare perché abbiamo poco tempo, ma a raccontarvi un po' di cose. Io penso che le città dovrebbero, come dire, avere da parte dello Stato assumere una rilevanza strategica. Le città sono un ambito di interesse strategico da parte dello Stato. Questo non vuol dire tornare a forme di statalismo, a forme di centralismo, vuol dire fare esattamente il contrario, dare seguito alla articolazione del federalismo e al protagonismo dei municipi, ma avere un riferimento centrale molto forte per le politiche urbane. Se guardiamo a come siamo organizzati da questo punto di vista, noi abbiamo modificato molto la nostra articolazione dello Stato, e però non abbiamo corrisposto in modo concreto poi a questa trasformazione. Noi oggi abbiamo il CIPE, che è un player importante dell'investimento pubblico, però il CIPE non si occupa delle cose di cui stiamo parlando. E dall'altra parte chi è il soggetto invece che può farsi carico di politiche di trasformazione urbana, cioè che può mettere in campo progetti di trasformazione urbana che non sono appunto i singoli progetti a pioggia o i singoli settori, ma proporre delle piattaforme di rigenerazione e trasformazione urbanistica che individuano dei vettori di sviluppo delle diverse città. Io oggi la mia postazione, possiamo lavorare benissimo con la dottoressa Ackerman su come queste cose possono essere fatte all'interno dei singoli progetti, ma non c'è diciamo un luogo equivalente in qualche misura, no, al CIPE, dove io posso portare dei ragionamenti di questa natura. Ecco, io penso che l'articolazione che abbiamo fatto, l'accentuazione diciamo in municipi, oggi richiede esattamente un luogo del genere. Perché dico questo? Provo a raccontarvi alcune cose. il centro storico di Roma ha 140.000 abitanti su 2.600.000 abitanti, è il 5% della popolazione complessiva. Il comune di Milano, che ha un centro storico molto più piccolo dal punto di vista dimensionale, ha il 7% della popolazione del centro storico. Se io oggi potessi mettere in campo delle politiche di rigenerazione con l'obiettivo di portare, di incrementare la residenzialità nel centro storico, che per me diventa, alla luce dei dati che vi abbiamo detto, un'azione di trasformazione urbana a sostegno di politiche di coesione sociale, perché il centro storico si sta specializzando verso le classi sociali più alte e si sta sostanzialmente modificando. Quindi se io individuo questo, in questo obiettivo, quali sono le politiche urbanistiche a sostegno di questa ipotesi? Allora, se guardo cosa c'è dentro il centro storico, ho una serie di immobili che si stanno dismettendo, ho una serie di luoghi, comincio dalle caserme, ma ci sono anche depositi ATAC, c'è tutto un patrimonio immobiliare che si sta trasformando. In questi giorni abbiamo messo la prima pietra della nuova sede della BNL nella stazione Tiburtina, dove verranno trasferiti 4.000 erotti addetti della BNL. La conseguenza è che nel centro storico di Roma più o meno si liberano 13 immobili dove oggi lavorano gli stessi 4.000 abitanti, in posti pregiatissimi. Allora, a me piacerebbe avere un interlocutore in cui io porto al tavolo di questo interlocutore una politica che ha un obiettivo, portare la residenza nel centro storico, che individua degli asset immobiliari che sono quasi totalmente pubblici e che possa individuare in un soggetto, il direttore del Fante è andato via adesso, ma certamente quello è un soggetto importante in questi posti, in cui gli dico: ho un obiettivo come comune, è un obiettivo socialmente rilevante, ci sono dei luoghi fisici dove questo obiettivo può essere raggiunto, sulla base di questo vorrei che ci fosse un soggetto a livello di governo centrale che individua questo, che valuta questa mia indicazione, questo mio progetto, che lo può valutare rispetto a tutti gli altri e che ne fa, se lo carica, come un intervento di preeminente interesse nazionale, e su quello assiste il percorso e l'obiettivo che io voglio conseguire. Un altro esempio: io ho 9.000 ettari, il comune di Roma ha 9.000 ettari di città già costruita. È una città sbrindellata, costruita fuori, essenzialmente fuori dal raccordo anulare, dove c'è tantissimo da fare, ci sono frammenti, pezzi di città incompleta, strade che non si chiudono, non c'è una rete stradale sufficiente. È il territorio vero della rigenerazione diffusa, cioè di quella che si attiva non perché ho il grande player immobiliare, ma quella che si attiva perché mette in moto un'economia minuta, l'economia familiare, l'investimento familiare, la piccola e media impresa. Come governo questo processo? Mi piacerebbe mettere in moto un progetto di rigenerazione diffusa che fa leva su queste risorse, che però individua alcuni obiettivi che l'amministrazione pubblica deve portare a casa, che sono essenzialmente i servizi, infrastrutturare e dare servizi a questa parte di città. E anche in questo caso mi piacerebbe che non ci muovessimo, come dire, su singoli interventi, ma si individuasse un'ipotesi di sviluppo di alcuni di questi luoghi, mettere a sistema quali possono essere questi luoghi pubblici e privati su cui intervenire e metterci un piccolo quid sopra, perché chi interviene, anche il privato che interviene, possa avere un vantaggio nel costruire città pubblica e non, come dire, confinarsi dentro il singolo lotto e quindi perpetuare una città frammentata fatta di singoli brandelli che è la città privata. Mi piacerebbe avere un interlocutore, perché non lo posso, io questa cosa la posso pensare e posso anche provare a metterla in campo, però tanto più è forte questa idea se io ho un interlocutore, non dico statale, ma un interlocutore nazionale che individua in questo tipo di progettualità che io posso mettere sul campo un intervento strategico di rilevanza strategica nazionale. Perché? Perché questo è il vero contributo che noi possiamo dare per uscire dalla crisi. Quando noi diciamo retoricamente le città sono il luogo principale dell'economia della città, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo esattamente questo: questo luogo, la città, è un luogo reale per uscire dalla crisi, per mettere in moto l'economia reale, se ha una progettualità. Perché vedete, se io mi sposto lo sguardo e vedo cosa è successo in questi ultimi anni a Roma, vi posso raccontare come questa retorica rischia di essere invece un declino progressivo e continuo verso la crisi. Io in questo momento negli uffici dell'amministrazione comunale, gli uffici che danno i permessi a costruire, cioè quelle cose che consentono poi di mettere in moto i cantieri, ho 701 pratiche ferme. La giacenza media negli anni era di 250, cioè io ho 450 pratiche di permesso a costruire che sono lì pronti per essere ritirati dalle imprese, quindi aprire i cantieri, che non e tutto questo non avviene. Non avviene perché le imprese non hanno il credito sufficiente a poter pagare gli oneri di urbanizzazione, perché il mercato, quindi, non c'è una domanda, il rischio di impresa in questo momento è troppo alto. A fronte di questo blocco, diciamo, dell'attività economica, cosa succede? Le imprese, le stesse imprese che non ritirano i permessi a costruire, che pure sono pronti, vengono sul tavolo dell'assessorato all'urbanistica a chiedere ulteriori cubature, a chiedere ulteriori possibilità di poter espandere il proprio portafoglio potenziale di cubature. Perché avviene questa strana forbice? Perché quell'ulteriore richiesta di cubature che viene fatta all'assessore serve per poter essere portata in banca e costituire quelle risorse finanziarie che servono a mantenere in piedi l'impresa, non ad aprire il cantiere, ma a mantenere in piedi l'impresa. Cioè, noi siamo in una sorta di forbice che rischia di strangolare l'economia di questa città, perché l'urbanistica è a sostegno, è un elemento surrettizio, un surrogato dell'accesso al credito e all'investimento di impresa. Mentre quello che proponiamo, quello che vorremmo fare, su cui avremmo avere un interlocutore autorevole, è quello di un'urbanistica a sostegno di ipotesi di sviluppo della città. Di quali sono i vettori di sviluppo della città? Se noi diciamo che uno dei vettori di sviluppo della città è il turismo congressuale, perché stiamo costruendo un luogo eccezionale da un punto di vista dello spazio, assolutamente impressionante, qual è il centro dei congressi e la nuvola di Fuxas all'Eur, se stiamo costruendo quella cosa indebitando lo Stato, qual è l'ipotesi, qual è le scelte urbanistiche che stiamo facendo a sostegno di questa ipotesi? Io sono a poche centinaia di metri da questo luogo, il mio ufficio, l'ufficio dell'assessorato, occupa 5 immobili in quei paraggi, paghiamo 4 milioni e 100 mila euro di affitto a Eurspa, ma certamente nessuno dei miei dipendenti, né io, userò mai la nuvola. Cioè, quello che manca è che, a sostegno di quell'ipotesi di sviluppo, di quell'investimento che stiamo facendo, un progetto di riorganizzazione completa di tutti gli immobili che sono già esistenti nell'Euro, lungo la Colombo, fino ad arrivare al centro storico. Eppure in quella stessa strada abbiamo l'esempio del fallimento della mancanza di una politica di questo tipo, cioè di una urbanistica a sostegno di un'ipotesi di sviluppo, perché abbiamo le torri che sono state scorticate di fronte al centro dei congressi all'Euro, sono rimaste, appunto, di proprietà di Fintecna Immobiliare, sono rimaste sostanzialmente, no, su qualche libro si racconta che è un po' un paesaggio da Beirut, no? Perché sembra una città bombardata. Ecco, chi è che compra l'albergo vicino al centro congressi se ha come vista l'edificio bombardato? E lungo l'Euro, a Piazza dei Navigatori, abbiamo un altro immobile completamente vuoto, cioè trasformazioni urbanistiche prive di un progetto di sviluppo a sostegno del quale queste trasformazioni venivano fatte. Allora, il tema del progetto, del piano città, secondo me, è visto in quest'ottica, è molto più rilevante del semplice finanziamento del singolo progetto. Noi abbiamo, e forse in questo, rispetto all'operazione dell'anno scorso, bisognerebbe, diciamo, riorientare lo sguardo. Va benissimo aprire a 800 proposte, ma poi in realtà i luoghi urbani dove puoi fare effettivamente sistema e puoi fare effettivamente sviluppo urbanistico a sostegno di ipotesi di sviluppo sono le 30-40 grandi città italiane. Io penso che, in termini di politica nazionale, questo tema deve assumere la rilevanza che ha, cioè essere un tema di preminente interesse nazionale. Dobbiamo produrre un documento di sviluppo, un documento strategico di sviluppo delle città, a cui il piano città e gli organi che possono nascere nella gestione di questo elemento, l'equivalente, dicevo prima, del CIPE, possono mettere in campo delle scelte, orientare i finanziamenti europei, orientare le poche risorse che noi come Stato possiamo metterci dentro, ma orientare le tante risorse in termini di compendi immobiliari che noi abbiamo e che sono in mano a soggetti pubblici, perché il rischio è che questi compendi immobiliari vengano trattati come oggetti singoli in cui il tema prevalente è quello della valorizzazione immobiliare o della massimizzazione del valore immobiliare del singolo oggetto, perdendo di vista che l'utilità dello Stato non è di massimizzare il valore economico di quel singolo bene, ma di portare a casa una rigenerazione, una ristrutturazione urbana, i cui vantaggi in termini di costi sono enormi e misurabili nel lungo periodo, piuttosto che la valorizzazione, come dire, meramente finanziaria del singolo immobile. Io faccio sempre questo esempio, tornando un po' al mio mestiere di adesso. Noi abbiamo un certo numero di compendi immobiliari di proprietà delle società in house che portano un numero, 700 milioni di euro di valorizzazione immobiliare. Allora, in tutta Europa nel 2009 i compendi immobiliari pubblici che sono stati immessi sul mercato ammontano a 3 miliardi di euro in tutta Europa. Il 70% di questi 3 miliardi sono la Danimarca, l'Inghilterra e i paesi nordici, cioè paesi che non hanno problemi di bilancio di debito pubblico. Come pensiamo noi in Italia, a Roma, di mettere sul mercato 700 milioni di euro di illuderci che questa sia una cifra realistica? Allora, se questo lo mettiamo da parte, se mettiamo da parte l'aspetto, diciamo, della finanziarizzazione e della valorizzazione immobiliare del singolo cespite e guardiamo invece a politiche e progetti di sviluppo che possono rigenerare la città pubblica e possono avere sul lungo periodo effetti assolutamente positivi nei confronti della bilancia e del debito pubblico, quindi non immediatamente monetizzabili, ma nel lungo periodo gli effetti saranno sicuramente più vantaggiosi. Ecco, se noi riuscissimo ad avere un interlocutore di questo tipo, e qui penso che bisogna fare uno sforzo, non tanto in vista dei fondi europei, come giustamente viene detto, noi ne avremmo bisogno a prescindere dai fondi europei. Uno Stato più si articola in centri, come dire, municipali, federali, più ha bisogno di una politica nazionale chiara, e sulle città noi abbiamo bisogno di mettere in campo una chiara politica nazionale a sostegno dei comuni, dei municipi, e mi piacerebbe che nel breve periodo le ipotesi di sviluppo che vi ho fatto, che sono concrete perché ci sono luoghi, aree, persone, soggetti che possono mettere in campo, mi piacerebbe che il Comune di Roma avesse un interlocutore nazionale dove poter giocare in competizione con le altre città questa partita, altrimenti il tema della città diventa meramente retorica. Lo citiamo la crisi, ma se non ci diamo strumenti concreti, se non siamo capaci di raccogliere questa progettualità, ho l'impressione che la crisi non può che abitarsi su se stessa e in qualche modo costringerci. Io individuo una sorta di linea orizzontale che passa probabilmente per Roma. Se voi guardate le città del Mediterraneo, le grandi città del Mediterraneo sono città che hanno una forte crescita, quasi in termini economici compatibili con le grandi città asiatiche, ma la ottengono in maniera completamente diversa, la ottengono attraverso un'economia di sussistenza, pensate a Istanbul, pensate al Cairo, Tangeri, Tunisi, è un'economia che è tornata quasi a una dimensione del mercato, come viene chiamato, della valigia. Se noi non guardiamo bene cosa stiamo facendo e cosa faremo nei prossimi 10 anni, noi rischiamo di avvicinarci a questa realtà, oppure guardiamo alle realtà del Mediterraneo come Marsiglia, come altri contesti come Lione, che hanno saputo cogliere la sfida di come la città può diventare un motore di sviluppo dell'economia basata su progetti concreti. Io credo che siamo, come dire, al limite del tempo necessario per poter decidere se stiamo andando verso il basso o se ancora siamo in grado, come dire, di cogliere la sfida delle città europee dell'alto Mediterraneo a cui necessariamente dobbiamo guardare. Grazie. Sì.
Invito, se c'è qualche domanda da porre ai relatori, a approfittare di questo momento. Prego. E credo che dobbiate venire qui. Oh, c'è il microfono in sala, perfetto.